Siamo in collegamento con Stefania Maurizi, giornalista dell'Espresso, autrice del libro Il potere segreto, perché ci sono delle notizie riguardo la vicenda di Assange, una vicenda che si trascina ormai da tanto tempo e che è un po' sintomatica dello stato della libertà di espressione. Innanzitutto, adesso Assange probabilmente rischia l'estradizione negli Stati Uniti dall'Inghilterra, dopo che era stato sostanzialmente prigioniero per anni dall'ambasciata dell'Ecuador, arrestato, se non ricordo male, nel 2019, e adesso appunto rischia questa estradizione. Qual è effettivamente la situazione rispetto poi alla possibilità di Assange di sopravvivere a un evento del genere?
Sì, innanzitutto un'introduzione. Io non sono una giornalista dell'Espresso,
come l'ho detto,
Repubblica per 14 anni.
Sì, infatti,
mi sono dimessa nel 2020 proprio per continuare a lavorare su questo caso.
In maniera indipendente, sì, certo.
Perché non era più possibile con la nuova realtà che c'è al gruppo GEDI. Ho lavorato
Hai fatto bene a precisarlo.
14 anni e oggi lavoro per Il Fatto Quotidiano. Sono una giornalista d'inchiesta, ho lavorato ben 13 anni su questo caso, perché ho lavorato a tutta la documentazione, tutti i documenti segreti di WikiLeaks e più al caso, quindi al caso legale, perché dal momento in cui Julian Assange e WikiLeaks nel 2010 hanno pubblicato i documenti segreti del governo americano sulle guerre in Afghanistan, in Iraq, il cablo della diplomazia che permettevano di avere documentazione segreta sulle conversazioni di ben 180 ambasciate e consolati americani nel mondo con Washington, quindi un tesoro di proporzioni senza precedenti, e poi i documenti di Guantanamo, Julian Assange non ha più conosciuto la libertà. È prima finita gli arresti domiciliari, poi 7 anni dentro l'ambasciata dell'Ecuador, in cui non poteva neanche mettere un piede fuori perché sarebbe stato immediatamente arrestato dalle autorità inglesi, e non poteva neanche andare in ospedale quando purtroppo ne ha avuto bisogno, è rimasto lì dentro confinato senza mai un'ora d'aria, fino all'11 aprile del 2019, in cui è stato arrestato dalle autorità americane, dalle autorità inglesi. Gli Stati Uniti hanno emesso immediatamente, subito dell'arresto, un ordine di estradizione, una richiesta di estradizione alle autorità inglesi per portarlo negli Stati Uniti e metterlo sotto processo per la pubblicazione di questi documenti segreti del governo americano, che hanno permesso di rivelare crimini di guerra, torture, uccisioni stragiudiziali, hanno permesso di rivelare cose di eccezionale importanza. Da quel momento, dall'11 aprile 2019, Julian Assange è chiuso dentro la prigione più estrema del Regno Unito, si chiama Belmarsh, è stata costruita per terroristi di notevole importanza, gente che ha veramente commesso crimini violenti di estrema gravità. Lui non ha mai commesso nella sua vita un crimine violento, è lì dentro non perché deve scontare una pena, è lì dentro perché sta aspettando la decisione finale delle autorità inglesi sulla sua estradizione negli Stati Uniti, e non c'è nessun dubbio che se questa estradizione verrà alla fine concessa, lui non avrà nessuna chance di giustizia negli Stati Uniti e l'estradizione sarà la sua morte proprio fisica, mentale e professionale.
Sembra che adesso purtroppo l'estradizione sia più vicina, perché è stato respinto il ricorso, e poi lui è accusato per una legge del 1917 negli Stati Uniti che prevede una pena sproporzionata, anche perché poi insomma quello che ha commesso non è stato un reato di fatto.
Esatto, innanzitutto è importante capire che cosa è successo. È successo che in primo grado le autorità inglesi hanno negato l'estradizione, questo è accaduto il 4 gennaio del 2021, sostenendo che le sue condizioni mentali erano di una tale gravità che se estradato avrebbe commesso un suicidio, per cui in primo grado è stata negata. 11 mesi dopo però a dicembre del 2021, la High Court, che è la Corte di Appello, è il secondo grado del procedimento, l'ha concessa questa estradizione. Perché l'ha concessa? Perché ha detto: abbiamo ricevuto delle garanzie diplomatiche dagli Stati Uniti che verrà trattato in un modo tale che non c'è il rischio di suicidio, verrà mitigato. Ora questa sentenza è assolutamente delirante, e lo dico con tutta l'enfasi possibile.
Con cognizione di causa, visto quello che è successo a Chelsea Manning, per esempio.
Ma non solo, ma è delirante, perché nel frattempo è emersa la testimonianza di due testimoni protetti che lavoravano per l'azienda che si occupava della sicurezza all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador, che hanno raccontato che questa azienda di nome UC Global si è messa al servizio della CIA e spiava Julian Assange, i suoi avvocati, i medici e tutti noi che gli facevamo visita. Tant'è vero che il mio telefono è stato segretamente aperto in due, le mie conversazioni sono state segretamente filmate e registrate, io come altri, come gli avvocati, come i medici, come altre persone. E questi due testimoni protetti hanno raccontato che mentre Julian era lì dentro nel 2017, ancora dentro l'ambasciata dell'Ecuador, prima che lo arrestassero, la CIA aveva pianificato di ammazzarlo avvelenandolo, oppure di lasciare aperta la porta dell'ambasciata in modo che la notte qualcuno, un comando, potesse entrare e rapirlo. Nonostante questi fatti gravissimi emersi, la High Court ha concesso, ha creduto davvero alle rassicurazioni, tra virgolette, diplomatiche del governo americano, che sarebbe stato trattato bene. Ora io mi chiedo: quale corte può credere che verrà trattato bene una persona che verrà estradata, quando la potentissima agenzia di intelligence, la CIA, che è la più potente del mondo, ha cercato, ha pianificato di ammazzarlo? Quindi questa sentenza che ha ribaltato il primo grado è assolutamente allucinante. A quel punto la difesa di Julian Assange ha presentato di nuovo un appello alla High Court, che ha impiegato ben 9 mesi, nel frattempo lui era in prigione da innocente dentro la prigione più estrema del Regno Unito, 9 mesi per decidere di nuovo che l'estradizione deve essere concessa. Questo è stato deciso appena la settimana scorsa, e quindi di nuovo hanno confermato che la decisione verrà eseguita. Ora, domani la difesa di Julian Assange ripresenterà un nuovo appello alla High Court per chiedere di bloccare l'estradizione, e se anche questo fallirà, se anche in questo caso la High Court concederà di nuovo l'estradizione, Julian Assange non avrà altra scelta che andare alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È l'ultima chance che ha.
Certo. Senti, questa vicenda di Assange ci racconta un po' di cose, soprattutto sul fatto che ormai qui, diciamo, la libertà di espressione e di informazione è veramente diventata una superstizione. Quando si tirano fuori gli scheletri, gli armadi dei potenti, ecco quello che accade a chi lavora in questo senso. Tu, che hai lavorato per molto tempo nell'informazione mainstream, insomma, che sensazione c'hai di questo clima? Anche perché poi abbiamo visto l'indifferenza totale rispetto a questa vicenda che poi si è susseguita negli anni.
Io ho lavorato nel media mainstream, l'Espresso e la Repubblica, quando ancora avevano un briciolo di indipendenza, nel senso che io in quei 14 anni in cui ho lavorato per l'Espresso Repubblica era possibile fare questo lavoro. Abbiamo rivelato delle cose eccezionalmente importanti. Tra una delle cose importanti, ad esempio, che abbiamo rivelato è le pressioni sulla nostra politica per far sì che fallisse in modo completo la giustizia nel caso di Abu Omar, sì, il cittadino egiziano rapito a Milano dalla CIA in pieno giorno, come se fosse il Cile di Pinochet. I nostri magistrati bravissimi hanno subito individuato i 26 americani responsabili, quasi tutti agenti CIA, sono riusciti non solo a identificarli, sono riusciti a mandarli a processo, hanno ricevuto una sentenza definitiva, quindi terzo grado, insomma, hanno ricevuto una sentenza definitiva, eppure nessuno è finito in prigione. L'Italia, che era l'unico paese del mondo a aver fatto giustizia, l'unico al mondo, nessun altro dei paesi coinvolti nelle extraordinary rendition in cui c'erano i nostri servizi segreti, il nostro SISMI, il servizio segreto militare, era dentro, tanto è vero che erano i nostri magistrati, hanno incriminato anche il nostro servizio militare, segreto militare. L'Italia è l'unico paese ad aver fatto giustizia, si è ritrovata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché aveva concesso l'impunità agli agenti della CIA responsabili di questa rendition. E noi abbiamo rivelato le conversazioni, le pressioni sulla politica, su tutta la politica, da Enrico Letta a tutti, fino alla Russa, tutti quanti, grazie a questi documenti. Abbiamo rivelato documenti di eccezionale importanza, come l'Italia è stata trasformata nella base di lancio delle guerre USA dopo l'11 settembre. Eravamo già un ingranaggio importante nella macchina da guerra degli Stati Uniti, ma dopo l'11 settembre
ancora di più, se possibile,
siamo diventati, e c'è una documentazione impressionante in questi. Quindi tutte queste rivelazioni abbiamo fatto quando il gruppo Espresso era un'altra realtà e oggi è diventata un'altra realtà, tanto è vero che io ho lasciato, mi sono dimessa volontariamente.
Tutte queste rivelazioni alla fine sono cadute, diciamo così, nel dimenticatoio, nel senso come un muro di gomma, anche se tu esprimi, cioè fai rendi pubbliche questi aspetti che sono molto rilevanti rispetto anche all'autonomia decisionale, rispetto alla politica estera e a tutto il resto, però poi alla fine non c'è nessuna reazione.
Allora, la cosa interessante è che ufficialmente non c'è nessuna reazione, ma questo silenzio che noi vediamo della nostra politica, per cui abbiamo visto il presidente Lula che si spende, che dice assolutamente è una vergogna mettere in prigione un giornalista per aver rivelato crimini di guerra, deve essere liberato subito, e lo dice tutta l'America Latina, lo dice Amnesty International, lo dice Reporters sans Frontières, e la politica sta zitta, la politica europea è con tutta la bocca larga sulla libertà di stampa, la libertà di espressione, non hanno detto una parola. Perché? Perché da questi documenti escono fuori in condizioni pietose. Quindi queste rivelazioni ufficialmente nel dibattito pubblico non vengono discusse, vengono fatte sparire, anche per questo io insisto, ma in realtà hanno colpito molto, e il silenzio che c'è intorno al caso da parte delle istituzioni europee, da parte delle istituzioni italiane, è dovuto al fatto che proprio hanno colpito nel segno.
C'è un problema che riguarda anche la libertà di espressione. Noi abbiamo visto che per esempio alcuni giornali, come è successo col Guardian, hanno utilizzato queste informazioni per poi invece non difendere le fonti, anzi mollarle. Quindi c'è stata un'acquiescenza totale della gran parte delle informazioni anche all'estero rispetto ai diktat di potenze che ormai, come l'NCA o la CIA, che hanno una potenza che va molto al di là della capacità degli stessi stati di governare. Basti vedere come l'Ecuador è stato condizionato dopo la fine del governo di Correa.
Sì, assolutamente sì. Cioè, noi abbiamo visto che quando abbiamo lavorato a questi documenti eravamo 80-90 giornalisti in tutto il mondo, quindi eravamo un team di giornalisti grandissimo che andava da Washington Post, Guardian, Der Spiegel, al Asahi Shimbun in Giappone, La Repubblica e L'Espresso in Italia, ma eravamo team grandissimi. Tutti hanno preso, poi nel momento in cui c'è stato da difenderlo, nessuno si è voluto esporre, nessuno ha voluto mettere a rischio le carriere, la posizione del giornale. Io do un dato, non lo dico per esaltare il mio lavoro, lo dico come dato di fatto. Nessuno ha provato ad avere i documenti del caso. Una giornalista italiana da sola, io ho dovuto fare una battaglia legale, mettere in piedi un team legale completamente da sola, inizialmente pagando io le spese legali per accedere alla documentazione del caso e capire che cosa succedeva nel caso. Nessun giornale, immaginate se l'avesse fatto questo lavoro la BBC o il Guardian o il New York Times, che hanno dei dipartimenti legali immensi,
dei mezzi molto più rilevanti, certo.
Esatto, e potevano mettere l'intero peso del loro media su questa battaglia legale per avere la documentazione. Nessuno l'ha fatto, e questo dà una misura del fallimento di questi giornali, di questi grandi media. In questo caso, ricordiamoci, questo caso è un caso che tutti possono capire, non è complesso. Questo caso è il caso di un giornalista e di un'organizzazione giornalistica WikiLeaks che, dopo aver rivelato questi documenti segreti sul governo americano che hanno permesso di far emergere crimini di guerra, torture, uccisioni stragiudiziali con i droni, non hanno più conosciuto la libertà, mentre i criminali esposti da questi documenti non hanno fatto un'ora di prigione. Il mondo alla rovescio, chiunque capisca questo elemento fondamentale, basilare, che può capire anche un bambino, dovrebbe indignarsi e impedire che venga estradato.
Certo. Senti, adesso questo clima che c'è di guerra, di propaganda, ecco, questa vicenda ci racconta molte cose sul come vengono gestite queste situazioni. Mi viene in mente per esempio il caso del Nord Stream, delle informazioni, degli articoli di Seymour Hersh, mi vengono in mente i Pentagon Papers che hanno rivelato le oscenità che facevano gli americani in Vietnam. Ma tutto questo un tempo aveva un effetto sull'opinione pubblica, aveva una conseguenza anche sulle vicende politiche. Nixon, il Watergate, un po' era l'effetto, la conseguenza dei Pentagon Papers. Adesso non accade nulla. Ecco, questa è la cosa un po' preoccupante. Vedere questa calma piatta rispetto invece a queste rivelazioni che mettono a nudo, il re è nudo sostanzialmente rispetto alla brutalità del potere.
Sono assolutamente d'accordo. Quello che è più preoccupante è che non solo non vediamo gli stessi effetti, i Pentagon Papers hanno innescato uno scandalo che ha portato alle dimissioni del presidente Nixon, quindi ha abbattuto un presidente come scandalo, ma non solo non abbiamo questa reazione, ma addirittura abbiamo l'attacco viene fatto contro chi prova a rivelare la verità, contro chi prova a rivelare i fatti opponendosi alla narrativa dominante. Cioè, chi è stato distrutto non è stato il Pentagono o i governi i cui crimini sono stati rivelati dai documenti di WikiLeaks, no, è stato distrutto Julian Assange. Gli hanno portato via gli anni migliori della sua vita, e anche se si dovesse salvare e dovesse vincere il caso contro l'estradizione, nessuno glieli ridarà indietro gli anni migliori della sua vita. Quindi vediamo una situazione perversa per cui viene attaccato e distrutto non il potere criminale che ha commesso questi crimini di guerra, ma il giornalista, l'organizzazione giornalistica che li ha rivelati. È proprio il mondo alla rovescia.
Ma anche la fonte, io penso alla vicenda di Chelsea Manning, che è stata in galera, è stata condannata a 35 anni, è ritornata in galera, o anche Snowden costretto insomma all'esilio.
Assolutamente, questo che è veramente vergognoso. Io non ho parole per esprimere la mia fatico a trovare parole per esprimere la mia indignazione. Chelsea Manning era una giovane analista dell'intelligence di 22 anni che ha usato il suo talento intellettuale per diventare analista, non per andare in combattimento sul campo, e quando si è reso conto che era parte di qualcosa di cui non voleva essere assolutamente parte, cioè la guerra criminale in Iraq, non si è voltata dall'altra parte, ma ha fatto uscire queste brutalità, questi crimini, inviando questi documenti a WikiLeaks e quindi rendendo possibile documentarli in modo rigoroso, in modo sistematico. E lei è stata condannata, è stata i primi 11 mesi torturata in modo, le è stato denudata, privata degli occhiali, non riusciva a dormire perché veniva svegliata continuamente per rispondere all'appello, tant'è vero che intervenne il relatore speciale contro la tortura Juan Mendez, e solo dopo una campagna questo trattamento internazionale è cessato. Poi è stata rinchiusa in prigione, condannata a 35 anni, una delle più grandi fonti giornalistiche di tutti i tempi, è stata condannata a 35 anni per aver rivelato, per aver passato questi documenti che facevano emergere torture, brutalità estreme, e ha provato a ammazzarsi 3 volte, ha fatto 8 anni di prigione, un trattamento vergognoso, vergognoso. E tutti quelli che hanno rivelato queste atrocità, questi crimini, hanno pagato un prezzo che è incompatibile con la democrazia, con la libertà di stampa in democrazia, perché lei è stata trattata questo modo.
La questione, come giustamente dicevi, è porsi il problema se qui la libertà di espressione, considerando anche l'estensione del controllo che queste grandi agenzie fanno anche sulle comunicazioni, sulle mail, la connessione che l'NCA ha con i grandi browser come Google e compagnia cantando, insomma, se veramente qui la libertà di espressione da questa parte del globo si parla tanto, insomma, della democrazia e degli stati autocrati, che sembra essere quella la linea che divide, no? Il mondo cosiddetto mondo libero dal resto del mondo. Beh, mi sembra che ormai questo sia veramente solamente propaganda e si vede tutta.
Allora, innanzitutto è chiaro che è meglio stare in un paese che ti lascia almeno delle libertà minime, libertà diciamo civili minime, piuttosto che stare in una dittatura, per carità. Però il problema è che queste libertà sono veramente minime. Nel momento in cui davvero esponi la criminalità di Stato a altissimi livelli, la differenza sfuma completamente, perché il trattamento che queste persone hanno ricevuto è mostruoso, è il trattamento che tu ti aspetti e che viene praticato nelle dittature. L'unica differenza qual è? È che non mandano il killer lì direttamente come avrebbe fatto una dittatura a finirli, però li uccidono piano piano, perché Julian Assange è stato ucciso piano piano, lo stanno uccidendo piano piano. Quando mi dicono: ma tu pensi che una volta estradato verrà ucciso? Ma già lo stanno uccidendo piano piano, la salute mentale e fisica è distrutta. Chelsea Manning è una sopravvissuta, ha provato a ammazzarsi 3 volte, insomma. Certo. Edward Snowden non ha nessuna speranza di ritornare nel suo paese vicino alle persone care, di essere, viene trattato come un traditore, ha dovuto rifugiarsi in un altro paese in cui è stato intrappolato perché gli hanno cancellato il passaporto, insomma.
Mentre invece i responsabili delle atrocità che loro hanno denunciato sono assolutamente liberi e impuniti. Senti, l'ultima domanda, insomma, prima di lasciarci, ma adesso che cosa accadrà? Nel senso, quali sono le tempistiche, soprattutto quali sono i rischi reali per Assange di essere estradato?
Allora, domani la difesa dovrà presentare l'appello, un nuovo appello alla High Court di Londra, per opporsi all'estradizione, perché se non lo presentano lui viene estradato, nel senso che la High Court ormai ha stabilito che è estradabile, quindi viene estradato. Quindi domani presentano questo appello contro la sentenza di estradizione, appello alla High Court di Londra, e a questo punto la High Court deciderà se concederlo oppure no. Se viene concesso si farà di nuovo un appello, quindi si farà un'udienza alla High Court. Se non viene concesso invece...
Sulla Corte Internazionale, a quel punto.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è uno strumento, che è un'istituzione del Consiglio d'Europa, non dell'Unione Europea. Quindi la Gran Bretagna ha lasciato l'Unione Europea, ma è ancora nel Consiglio d'Europa e quindi è soggetta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dimostrato in più volte indipendenza dagli Stati. Per esempio ha fermato la deportazione dei poveri rifugiati che arrivavano in Inghilterra, che li volevano deportare in Ruanda. Che è un'altra follia, certo, di questi tempi, insomma.
Quindi la decisione della Corte potrebbe comunque impedire l'estradizione. È cogente,
sì,
rispetto
Europea,
a questo aspetto, sì.
A mio avviso è l'unica speranza, perché lui non ha nessuna speranza con la giustizia inglese. E uno può obiettare, ma se è stata negata in primo grado, perché dici che non ha nessuna speranza con la giustizia inglese? Perché a mio avviso è stata negata in primo grado perché è stata negata con la formula delle condizioni di salute, e le condizioni di salute sono facilmente aggirabili, perché basta che lo Stato che vuole estradare dica: ma io lo tratto bene, io gli do tutta l'assistenza medica di cui ha bisogno, e a quel punto è facilmente aggirabile. E infatti è andata così, gli Stati Uniti hanno concesso garanzie diplomatiche, verrà trattato bene, gli verrà data tutta l'assistenza medica, è stato aggirato subito.
Ci sono mobilitazioni, suppongo, insomma, a sostegno di questo tentativo di evitare l'estradizione, che tu sappia?
Per fortuna oggi c'è una forte mobilitazione dell'opinione pubblica, ma è arrivata dopo 12 anni, insomma, è arrivata. Se questa mobilitazione ci fosse stata fin dall'inizio nel 2010, quando era evidente la manovra per arrivare a questo, era evidente. Julian Assange ha sempre detto che sarebbe stato estradato e punito con l'Espionage Act dal 2010 e nessuno gli credeva, nessuno lo sosteneva. Per 10 anni è andata avanti una demonizzazione di questo personaggio che gli ha tolto ogni empatia pubblica, e l'empatia pubblica è l'unico scudo che ti può proteggere da questo livello del potere. Io lo chiamo il potere segreto. In realtà non è un'entità cospiratoria, lo potete chiamare, se volete, il complesso militare industriale, no?
È molto concreto, molto poco cospiratorio.
È il complesso militare industriale, il Pentagono, le agenzie di intelligence, i diplomatici, la rete diplomatica. E questo potere non risponde a nessuno. Noi l'abbiamo visto, noi siamo l'esempio, non solo per la stagione delle stragi che abbiamo visto, sono 60 anni, non riusciamo ancora a trovare i mandanti, non riusciamo ancora a assicurarli alla giustizia, non solo per la stagione delle stragi, ma prendiamo il caso Abu Omar, anche quando hai i migliori magistrati, anche quando hai i migliori giudici che ti arrivano, che non guardano in faccia a nessuno e condannano gli uomini della CIA a sentenze definitive, sono impuniti questa gente. Vuol dire che la giustizia non tocca questo livello del potere, la giustizia non funziona con questo livello del potere. E allora che cos'è l'unica cosa che può funzionare? Lo scudo dell'opinione pubblica. Ecco perché abbiamo visto 10 anni di demonizzazione per togliergli ogni empatia.
Sempre se l'opinione pubblica rimane informata. Infatti poi il problema, la questione dirimente, è anche quanto pesa in un contesto del genere l'opinione pubblica. Bene, io ti ringrazio perché ci hai dato un sacco di informazioni, anche insomma di spunti di riflessione, che ci fanno anche pensare che quello che facciamo noi in questa piccola radio, insomma, è veramente prezioso, considerando appunto il contesto. E grazie ancora, poi se avremo occasione di approfondire ulteriormente in altri spazi, ben volentieri.
Grazie a voi, i nostri ascoltatori, mandatemi il link così lo
certo, provo. Assolutamente. Grazie, ciao. Giornata. Ciao, ciao.